Buongiorno e un caro saluto a tutti voi. Una delle parole che in questo periodo viene pronunciata più di frequente è la parola speranza. Una speranza che si manifesta con il forte desiderio di vedere superata la crisi che stiamo vivendo, con uno sguardo nostalgico al passato, al prima, alla normalità che ci è stata tolta. Umanamente parlando, ciò è comprensibile. Ma non è che con questo tipo di speranza si cerchi anche di tenere nascoste quelle profonde paure che la situazione sta generando? Che cosa è la speranza? È la fiduciosa attesa di un bene di qualunque natura esso sia. Ma quanto più questo bene è desiderato, tanto più la sua aspettativa si accompagna al timore, all'incertezza che l'attesa effettivamente si realizzi. Detto con altre parole, la speranza è l'incerta aspettativa di qualcosa su cui contiamo. Ciò determina uno stato d'animo dove si mescolano ragione e sentimento, influendo così sul nostro umore e sui nostri comportamenti. Gli slogan inneggianti alla speranza di vittoria che otterremo lottando tutti insieme si sprecano, fino a utilizzare l'aria dell'opera Turandot di Puccini come fosse uno scaramantico amuleto: all'alba vincerò. Torniamo alla crisi del coronavirus. Se ne parla come di una guerra che siamo costretti a combattere. È vero. Infatti ogni giorno ascoltiamo i numeri di questa guerra: contagi, ricoveri, isolamenti, terapie intensive, guarigioni, morti, per non parlare delle restrizioni alla nostra quotidianità. Con molta meno evidenza emergono le minacce degli effetti del coronavirus che si riversano contro la nostra personalità, la nostra mente, il nostro pensiero, il nostro intimo. Per combattere un nemico occorre identificarlo, conoscerlo, in modo da potersi difendere, contrattaccare e vincere, sempre che sappiamo quali sono le armi efficaci da impiegare. Sono molteplici le sfaccettature nascoste dall'attacco del coronavirus che dobbiamo affrontare, e anche noi, come cristiani, perché non siamo esentati da questo combattimento. Queste sfaccettature che suscitano una generalizzata sensazione di paura, dobbiamo però cercare di identificarle. Una è la destabilizzazione, cioè la perdita della stabilità, il venire meno degli equilibri, spesso costruiti con orgoglio e la pretesa di onnipotenza. Ricordiamoci quel sarete come Dio. Un'altra sfaccettatura è l'insicurezza, dovuta al dover prendere atto che siamo limitati, siamo persone con dei limiti. Un'altra è la fragilità e la vulnerabilità, dovuta al crollo delle false certezze sulle quali ci si appoggiava. Ancora, lo sfuggire di mano, cioè la dimostrazione che non abbiamo tutto sotto il nostro controllo. E che dire delle restrizioni alla libertà, per via dell'osservanza di regole emanate per il bene comune? E poi la difficoltà delle relazioni interpersonali, per via dell'isolamento forzato, per via dei contatti a cui dobbiamo rinunciare, ma anche per via di ciò che l'isolamento casalingo può causare: coesistenze a cui non si è abituati. Parlo di coppie, di famiglie, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, settimana dopo settimana. Anche questo crea delle profonde crisi. E che dire poi della paura più grande, quella della morte? Dimenticando che il coronavirus non ha introdotto la morte nel genere umano, semmai la anticipa e la concentra. Si cercano giustamente gli antidoti, i vaccini, le cure per sconfiggere la pandemia, con tutti i danni che causa. Si cercano soluzioni alle disastrose conseguenze sociali, lavorative ed economiche. Ma qual è l'arma per contrastare e sconfiggere le minacce che alimentano così tante paure? C'è un passo che proprio in questo periodo si affaccia di frequente alla mia mente. In Prima Corinzi 15 Paolo afferma che se noi abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili tra tutti gli uomini. In altre parole, se essere cristiani ha valore per noi soltanto in questa vita, allora noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Miserabili, degni solo di essere compatiti. Paolo sta dichiarando che il senso, il valore della speranza cristiana sta unicamente nella risurrezione di Cristo. Se su questa realtà, con tutto ciò che significa e comporta, è il pilastro su cui si fonda la mia fede, allora la mia futura speranza ha il valore di una assoluta certezza. La fede è certezza di cose che si sperano. Ma il senso dello sperare in Cristo per questa vita soltanto può avere anche altri risvolti. Quello più emblematico è espresso dai due discepoli sulla via di Emmaus. Noi speravamo che fosse lui, Gesù, che avrebbe liberato Israele. Invece. Questa sconsolata dichiarazione esprime una cocente delusione. E non c'è nulla di più amaro nel vedere una propria speranza andare delusa. Il popolo giudeo stesso sperava di trovare in Gesù la risposta alle proprie aspettative del Messia, uno che li liberasse non solo dall'occupazione dei romani, ma anche dallo strapotere opprimente e legalistico dei capi religiosi. O magari anche solo per la soddisfazione dei propri bisogni terreni, visti i miracoli che Gesù compiva. Ma anche loro hanno ricevuto una cocente delusione, sfociata poi nel crocifiggilo. È opportuno sottolineare che quello che speriamo in Cristo, così come Paolo lo intende, è ben diverso da quello che potremmo aspettarci da Cristo se ciò si limita all'ottenimento di benefici per la vita presente. Quasi non ci sia nulla da attendere al di là della tomba. Se questo è il mio credere, se è così che penso, allora sì che sono il più miserabile tra tutti gli uomini. Mi domando, esiste oggi, e non solo nel nostro particolare contesto di coronavirus, esiste oggi il pericolo di cadere in una forma di speranza in Cristo limitata a questa vita soltanto, che si manifesta nel cosa posso ottenere da Lui? Lascio la domanda aperta. Sono chiamato a riflettere profondamente sull'impatto che la realtà futura, che è l'obiettivo di Dio con la resurrezione di Cristo, ha su tutti gli aspetti della mia vita presente, sulle mie priorità. Il punto dunque è in cosa la Pasqua e quindi la resurrezione di Cristo dà vera speranza in uno dei momenti più bui del nostro tempo. Essa ci mostra il cammino dalla morte alla vita, dalla croce alla resurrezione. un cammino in cui si viene totalmente coinvolti. Questa, come sottolinea l'Apostolo Paolo, è la speranza che ci porta oltre questa vita. Essa non dipende da come viene gestita dalla medicina e dall'economia la crisi che stiamo vivendo, né viene scalfita dal fatto che in tanti muoiono per questa malattia. Ma quanti, oggi, nella nostra società decristianizzata e secolarizzata, sono in grado di riconoscere questo? Per molti il denaro, il benessere, il successo, l'apparenza, il modo di vivere sono diventati il metro di tutte le cose, ed è su ciò che ruota la profonda crisi di una società senza Dio, con le sue false motivazioni e i suoi falsi scopi. È una critica profondamente attuale quella dell'Apostolo Paolo quando afferma: tu non devi avere solo scopi e desideri terreni, perché ciò ti trasforma nel più miserabile di tutti gli uomini. Lo scopo della vita che stai vivendo è la vita eterna nel regno di Dio. Questo non lo puoi raggiungere con il tuo denaro e i tuoi beni, né con ciò che hai ottenuto o realizzato, per buono che sia. Alla vita eterna tu entrerai solo attraverso la fede in Cristo Gesù che Dio ha risuscitato dai morti. Questo è ciò che ci mostra la resurrezione di Cristo. Intendiamoci, sarebbe totalmente errato se le cose terrene venissero considerate come trascurabili, ma non possiamo permettere di lasciarci condurre e dominare dalle cose e dalle speranze terrene, per buone e utili che possano essere. È solo attraverso la resurrezione che le cose e le speranze terrene appariranno sotto un'altra luce. E questo perché c'è dell'altro di veramente importante. Gesù si è fatto servo perché noi diventassimo liberi. E perché ciò fosse possibile, egli ci ha servito proprio quando è morto in croce ed è risuscitato. E dunque, proprio grazie a questo essere stati serviti da Cristo, che le nostre prospettive di vita cambiano verso Dio, verso noi stessi e verso il nostro prossimo. Questo appartiene al percorso pasquale, il passare dal corruttibile all'incorruttibile, dall'essere schiavi del peccato alla libertà dal peccato, il passare dal voler avere sempre ragione all'umiltà del servire. In sostanza, è il passare dalla morte alla vita. Rinnovare il ricordo della Pasqua mantiene viva la speranza, ed è proprio alla luce di questa speranza che i problemi di questo mondo, compresi quelli causati dal coronavirus, ci devono stare profondamente a cuore. Il nostro sguardo deve poter allargarsi per abbracciare con umiltà tutti, in modo da essere i portatori, i sostenitori di un mondo lontano da Dio. Sono convinto che proprio in questo contesto molti stiano cercando di sollevare il proprio sguardo verso Dio, forse senza sapere dove dirigerlo. Abbiamo il grande compito e la responsabilità di essere gli intercessori per questo popolo. Ricordando sempre il passo di Prima Timoteo dove Paolo afferma che la preghiera per tutti gli uomini è gradita a Dio. Alla luce della Pasqua, proprio come cristiani, non lasciamoci dominare dalle paure, dai problemi, dalle crisi e dalle malattie, né dall'aggressività con cui alcuni esercitano il potere. Ma lasciamoci guidare da Gesù Cristo, dal suo esempio, dai suoi insegnamenti, per vivere nel suo regno di amore, sostenuti dall'azione dello Spirito Santo. Poggiando su questi incrollabili fondamenti, Possiamo trasformare in positivo ciò che l'Apostolo Paolo ha espresso in negativo. Chi spera in Cristo oltre a questa vita è tra i più felici di tutti gli uomini. Questo è il dono che riceviamo e che nessuno potrà toglierci. La vita eterna voluta da Dio. E alla luce della vita eterna, alla luce della vittoria di Gesù sul peccato e sulla morte, potremo mantenere viva la nostra speranza anche quando altri dovessero averla perduta. Ma è proprio alla luce della certezza della vita eterna in Cristo che noi potremo essere portatori di luce e di speranza per gli altri. Abbiamo affermato che alla vita eterna si arriva solo attraverso Cristo. Ma c'è un punto da considerare seriamente. Se siamo consapevoli del fatto che con la morte non porteremo dietro nulla di ciò che ha materialmente caratterizzato la nostra esistenza terrena, non possiamo esimerci dal riflettere sul ciò che lasciamo. Ciò che lasciamo può essere un tema su cui invito ciascuno di voi a riflettere per proprio conto. Ma ricordiamoci, ciò che più conta sono le impronte di amore che lasciamo dietro di noi. Ancora un caro saluto e un abbraccio a tutti voi.